abbiamo la possibilità di chiedere a Gigi Nono, in questi 4 anni dalla prima del Prometeo, di poter ripercorrere il tuo itinerario musicale di ricerca, se è cambiato, voglio dire, se c'è stata un'evoluzione del Prometeo, se hai ripensato, se hai studiato altre cose per arrivare poi a quello che succede in questi giorni a Milano.
Indubbiamente molti studi, molte preoccupazioni, molti problemi e questioni si sono posti in modo alle volte inaspettato e sorprendente. Quello che riguarda il Prometeo, le esecuzioni dopo Milano, quelle che sono state nella Francoforte, nell'Alte Opera nell'87, al Palais de Chaillot a Parigi dell'87 e adesso a Berlino nella piccola Philharmonie, hanno, almeno per me, ribadito la impossibilità della ripetitività. Ciascuna esecuzione, ciascuno spazio buttava in aria completamente le programmazioni che noi avevamo fatto prima in un altro spazio. Per cui, ancora una volta, lo spazio, chiamiamolo architettonico, o della vecchia opera di Francoforte, del Palais de Chaillot, o della piccola filarmonia di Charun, rendeva impossibile la ripetitività, la riproducibilità in se stessa, ponendo dei problemi di tipo assolutamente nuovo, sia perché dovevamo superare il già conosciuto, il già predisposto, sia perché dovevamo riuscire a intendere le nuove esigenze dei nuovi spazi. E questo mi sembra, almeno personalmente, l'ho trovata la grande lezione, che non riguarda solo il Prometeo, ma non solo le altre musiche, ma mi sembra che sia abbastanza del tempo nostro. C'è la continua apertura a differenti studi, a differenti possibilità, a contrastanti possibilità, addirittura anche fino a delle possibilità che sono totalmente conflittuali. Guardate un'idea, l'Ansaldo di Milano, il Prometeo aveva, c'era anche la struttura di piano, ma vi era una acustica essenzialmente orizzontalizzata e con un certo tipo di limite di altezza e quindi di dimensione spaziale interrotta dalle navi come una chiesa dello stabilimento dell'Ansaldo. Nell'Alte Opera ricostruita a forma di grandissimo cinema, per cui c'era uno spazio totalmente inutilizzato con il quale dovevamo fare i conti. Nel Palais de Chaillot, per la prima volta liberato da tutte le strutture del teatro normale delle gradinate e liberato da tutto quello che nascondeva la struttura reale del teatro, i ballatoi interni, dava l'aspetto di una immensa astronave, sia per il colore, sia per l'ampiezza dei rapporti spaziali, per cui era molto difficile i collegamenti tra le varie componenti del Prometeo seminate nello spazio. E i vari spazi cercavano altre strade per collegare i vari suoni, i vari segnali, sorprendendo noi stessi e rendendo molto difficile alle varie componenti, le quattro orchestre, l'ascoltarsi tra di loro. Quindi lì si può dire che si può parlare nel Palais de Chaillot di una resa molto dura, molto aspra come suono, che era molto affascinante, nello stesso tempo quasi di un volo alla cieca. Perché chi eseguiva difficilmente sentiva cosa avveniva nello spazio.
C'era una specie di orientamento reciproco che era per l'esecutore, esatto, anche, esatto, per il Prometeo.
Certo. E questo ha creato dei problemi, pur nella grande novità di una resa acustica molto molto dura, cioè, quindi è stato un Prometeo molto aggressivo, molto duro, molto secco, a differenza di quello di Venezia.
Certo. Quello era sognante, direi,
sì.
Eccellente.
Lagunare.
Sì, lagunare. Sicuramente molto, molto meglio di quello di Ansaldo, da questo punto di vista, sì. Poi si possono piacere tutti probabilmente.
Certo, ma io non faccio differenza appunto di più bello o meno bello,
sì, cioè, sì.
Diversi.
Thank you.
altra considerazione. Si parla tanto di Gabrielli e della musica a più spazio, a più cori, sia veneziana sia della grande scuola spagnola, che qui in Europa la si conosce pochissimo. Mi sembra in questi anni di aver capito una cosa, che la musica scritta, quello che resta per esempio dei due Gabrielli o di da Morales, è quello che ci viene tramandato scritto. Ma il fatto più fondamentale di questa musica noi non l'abbiamo più, perché era una pratica, teorica pratica di allora, certo, che era conosciuta. Cioè la disposizione, la differente disposizione negli spazi, distribuzione di differenti livelli, a differente acustica, differente dinamica, differenti interventi, per cui anche nella chiesa di San Marco si arrivava a quattro direttori di cori seminati, non solo i due organisti, si è scoperto negli ultimi tempi questi, a quattro direttori autonomi. Tutta la parte quindi di concreta di realizzazione era conosciuta allora, di questo non ci resta niente.
Pochissimo.
Quindi c'è un rapporto tra un materiale dato, che può essere anche, io penso, anche la partitura del Prometeo, e tutto invece quello che riguarda la resa, l'esecuzione di questo, appartiene all'esperienza pratica che noi abbiamo adesso. Questo è possibile tramandarlo, è possibile fissarlo, è possibile comunizzarlo. Qui credo sia un problema molto grosso della situazione di oggi della musica, perché mi sembra che la tendenza sia quella proprio di, invece di cercare di fissare, produrre delle cose, di fissare una sistematiche volta tutte, una volta per tutte, in modo che tutti possano avere una codificazione, esatto, di tutto, in modo che poi ci siano mille e più possibilità di riproduzione, di tipo meccanico, di tipo standardizzato, di tipo di consumo, per i vari mass media che ci sono. E mi sembra che invece la tendenza è questa, e quello che risulta invece tu mi chiedevi della
Prometa
oggi, sempre di più avverto questa, insieme agli studi di esperienze che aprono nuove possibilità e che aprono nuove necessità di spazi, di organizzazione, di ascolto, no, con problemi difficili, perché anche il problema dell'ascolto si complica moltissimo. Quindi non è niente, nulla di dato, di facile, o di renderlo mille volte possibile. Semmai è una questione che coinvolge direttamente anche il problema dell'educazione musicale, il problema dell'organizzazione musicale, il problema di una necessità di studio che non è lo studio del suono per suono o della quantità per quantità.
Non è la didattica musicale,
non è la didattica,
l'avvicinamento a un evento musicale in un modo diverso che non sia... Ma secondo me il problema è proprio l'aggancio ai media di oggi, cioè tendono comunque all'appiattimento, anche se riproducono tutto quello che avviene,
certo,
ma nella critica, nel pubblico che subisce questa evoluzione della distribuzione della musica riprodotta, secondo me c'è questo rischio proprio di dovere tutto codificare anche nell'ascolto, una volta per tutte, questo è bruttissimo, cioè questo va contro le esperienze di cui hai appena finito di parlare.
Sì, ma solo contro l'esperienza mia, ma contro direi il nostro tempo.
È contro il nostro tempo, certo.
Perché veramente di codificabile nel nostro tempo, codificabile è codificabile quello che è negativo nel nostro tempo, credo. Tutto quello che deve trasformare, innovare, modificare, non può essere codificato. Va rischiato continuamente, con tutte le possibilità dei rischi, con tutte le possibilità di errori che ci sono chiusi dentro. Infatti è impossibile parlare di unità o di unicità. Io credo che anche in Polonia sentivo parlare non di unicità, non di unicità, ma di essere insieme nel diverso, di partecipare insieme a varie possibilità, mantenendo la propria specificità, la esaltazione massima della competenza.
Parallelamente all'esperienza del Prometeo, che è continuata quindi questi 4 anni, quando scrivevi qualcosa di nuovo, come ti ponevi? Ti ponevi in rapporto a questa esperienza del Prometeo che continuava, o la dimenticavi e cercavi nuove cose, o comunque trovavi delle altre cose dentro di te? Perché hai scritto abbastanza in questi 4 anni.
Una cosa assolutamente non esclude l'altra, cioè la memoria del Prometeo c'è, e direi che appunto, come la memoria di tante altre cose, si trasforma continuamente. Cioè non è la memoria che diventa tradizione o che diventa imposizione di tipo accademico, ma è la memoria di un'esperienza che dà la possibilità o che viene a riscoperto, scoperto, o che apre altre cose. Anche per reazione alla complessità del Prometeo ho incominciato una serie di post-preludi per strumenti singoli, dove ho studiato tutte altre cose. C'è una storia precedente. Tre anni fa che sono stato a Toledo, Granada, per fare i corsi estivi della musicale di Spagna a Granada. Poi ho girato nell'Al-Andalus, trovando veramente un fascino travolgente questo paese in cui continuo a incontrare gli incroci, i conflitti delle varie culture, la cultura araba, la cultura ebraica, la cultura cristiana, che poi sono state distrutte dalla cultura cattolica. E trovi che convivono tuttora, la grande figura di Maimonide, le grandi figure delle moschee di Yehuda Halevi, grande poeta ebraico tradotto da Rosenzweig e studiato da Benjamin in Germania, e le grandi moschee, le grandi cattedrali e la grande scuola anche musicale spagnola. Lì a Toledo, in un muro di un vecchio chiostro francescano, c'è una scritta del 300, che la scritta è «Caminantes, no hay camino, hay que caminar». Questo mi ha molto colpito, perché pensando che questo nel 300 si diceva una cosa del genere, io l'ho sentita attualissimo. Proprio nel senso, no hay camino, nel senso non ci sono strade, indica, non ci sono dogmi, non ci sono predato, c'è il preesistente. Non c'è l'ente che determina una cosa già determinata secondo certe regole, ma c'è l'apertura e la responsabilità massima lasciata a ciascuno, come i grandi navigatori dell'epoca, che partivano per andare in posto, si trovavano un altro, certo. Non avevano solo il sestante o la stella polare di riferimento e si trovavano in tutta altre zone. Questo è da una parte. Dall'altra, come mi sembra anche il vero spirito originale di oggi, cioè il superare i vari prescritti o i vari preordinati, che siano essi marxisti o che siano ideologici o che siano economici secondo le varie scuole o che siano anche musicali, e la vera vita basata sull'ansietà e sull'inquietudine di aprire nuove possibilità, cioè di scoprire e di lasciarsi scoprire da nuove possibilità. Cioè la stessa cosa rapporto tra spazio che suona e suono che fa suonare lo spazio. E da allora, trovandolo molto attuale, è diventato una specie di, non di motto, ma di, mi ha dato l'idea di, per tre composizioni. Una è quella che ho fatto a Monaco, Caminantes Ayacucho. Ayacucho, che è la zona del sud del Perù, dove c'è la lotta armata, dove da secoli, negli spagnoli, nei tutti i governi di oggi continuano, dove c'è uno stretto rapporto fra gli abitanti locali, in una miseria spaventosa, e la grande intelligenza dell'Università di San Marco, professori e studenti. Sono quelli del Sentiero Luminoso. Quindi anche con un rapporto di semantica molto particolare, che è anche realizzato anche da parte mia in un altro modo che non negli anni 60. Perché all'interno di questa composizione, fatta a Monaco e diretta dal direttore georgiano della filarmonica e dell'opera di Tbilisi, Jean Tsoukakidze, che è un direttore straordinario, che è venuto per la prima volta nell'Occidente, a Monaco, a dirigere questa composizione mia, vi è una ricerca e uno studio particolare, perché ci sono due cori. Poi ci sono gli strumenti seminati nelle varie parti della grande sala Gasteig di Monaco, e l'uso della F-elettronica, l'uso del flauto basso di Roberto Fabriciani e della voce della Susanna Otto, della Alto. Anche in quel caso con studi difficili, data l'acustica della Gasteig di Monaco, che è adatta unicamente per le esecuzioni tipicamente morbidamente romantiche di Celibidac, che possono essere considerate anche straordinarie, ma che c'è un'acustica per un certo Schubert, per un certo Schumann, per un certo Tchaikovsky, e invece scoprendo delle possibilità acustiche usando proprio fino al tetto alto del soffitto, distribuendo gli strumenti a destra e a sinistra nei loggiati in alto, e usando tutto in altro modo i due cori, e come una composizione a più cori. Il secondo di questo, che è No hay camino, hay que caminar, nel primo uso ancora la F elettronica, nel secondo No hay camino, hay que caminar è solo per orchestra. Andrei Tarkovsky, dedicato a Andrei Tarkovsky.
E poi quella che...
E poi questa di La lontananza, quella per Gidon Kremer.
E questa in particolare... In cosa si distingue ancora di più dalle altre due?
Anzitutto direi dal rapporto di intima amicizia con Gidon Kremer. Ci conosciamo da più di 2 anni. In questi 2 anni ci siamo incontrati varie volte e ci siamo scoperti amici come se fossimo amici da migliaia di anni. Subito ci siamo messi a discutere, a parlare, a comunicare, a raccontarci, su tutto. A chiederci, a interrogarci. E personalmente mi ha colpito la grande varietà e complessità veramente dostoevskiana di Gidon Kremer, insieme a una umanità di lucidità e di comportamento umano attuale molto raro, cioè di purezza. E non di gioco, non di furbizia, non di astuzia, non di calcolo, ma proprio quella caratteristica di Dostoevskij, per cui veramente uno va fino in fondo di se stesso, fino
a quello che segue il suo cammino,
arrivando anche alla propria distruzione.
Certo. Molti personaggi di Dostoevskij arrivano proprio ad annientarsi.
Certo, annientarsi. Quindi questo mi ha affascinato molto e ci ha affascinato in questo senso. E lentamente si pensava di fare qualcosa insieme, ma io avevo un grande, non tanto per la grande ammirazione che ho per lui, quanto la grande difficoltà del violino. L'ultima composizione che a me mi abbia interessato moltissimo e continua a interessare, perché trovo che anche come invenzione è straordinaria, sono i 6 capricci di Chiarino, che ho sentito varie volte dopo li ho studiati in partitura, dove lì ho sentito che dice qualcosa, veramente qualcosa di inedito, sia che come tecnica, sia come pensiero, sia come studio, sia come sensibilità. E la, il senso della la lontananza nostalgica futura, madrigale, per vari camminanze con Guido Kremer ha questo senso, cioè la lontananza nostalgica futura, perché Massimo Cacciari mi ha dato circa 2 anni fa il De Armonica di Aristosseno, o Aristosseno, non so come si dica, questo fisico del 300 avanti Cristo, che prende posizione contro Platone, contro Aristotele e Pitagora, che parla per la prima volta della qualità del suono anziché della quantità, cioè il numero è quantitativo. Il concetto anche delle musiche per sfere è quantitativo, mentre Aristosseno parla di suoni che ci sono due definiti, il La e il Mi, secondo la sua, in armonici, cromatici e modali. All'interno di questo La e il Mi, gli altri suoni si possono suddividere per quarti, per semicrono, quarti di tono, terzi di tono e per ulteriori infinite suddivisioni possibili. Cioè, il grande stupore è come oggi è possibile, sia con l'analisi sia con nell'informatica, arrivare ai millesimi, ai 10 millesimi, ai 1000 millesimi. Cioè che l'orecchio nostro non è la suddivisione basata ai quarti e agli ottavi di tono. Mi ha portato immediatamente all'altra grande intelligenza di Giordano Bruno, degli infiniti mondi. Gli infiniti sistemi che sono sempre diversi gli uni dagli altri. E Aristosseno che parla per la prima volta dei tre momenti fondamentali della musica: il momento delle sensazioni, dei sentimenti, il momento della memoria e il momento dell'intelletto, in cui la memoria è la memoria del suono dell'attimo precedente, ma che può essere l'attimo precedente adesso, l'attimo precedente di 10 secoli fa. E quello che avviene anche nella, direi, nello studio, anche nelle esperienze nostre, che improvvisamente scopriamo, sentiamo qualcosa di lontanissimo come attualissimo. E dell'intelletto, cioè nella capacità poi di combinare questo. In questo senso trovo la lontananza che è nostalgica e futura, perché c'è anche una lontananza verso, partendo però dall'attimo di oggi, quotidiano, attuale. Allora ci sono delle proiezioni che si muovono, dei ponti che si muovono in varie parti, non solo da oggi verso domani, oppure da oggi ponte che porta avanti il passato, tendente a destra, a sinistra, in alto, in basso, tutte le parti, come nel libro degli schizzi di Paul Klee, all'inizio, quando lui parla lui non parla di una linea retta, ma lui parla di infiniti punti che si succedono in varie direzioni e non tendenziali a una meta, tendenziali a, che so, al 4 di ottobre, o tendenziali a rendere una prospettiva, o tendenziali a realizzare un programma entro 5 giorni, o tendenziali, ma di un seguito di punti, di fatti, di avvenimenti. E qui allora torno a quello che dicevi tu prima, quindi l'unità, l'unicità è assolutamente assurda, è totalmente, direi, non solo assurda, è castrante, perché viene a bloccare tutte queste possibilità, rendendole disponibili a un'unica volontà dittatoriale o autoritaria o codificante, smussando tutto. Quindi anche secondo me il concetto, la pratica della dialettica mi sembra oggi molto vano, perché mi sembra che sia molto più attuale di oggi i momenti, le diversità dei singoli momenti fino ai momenti più conflittivi. Cioè il conflitto è il potenziale che si scatena e che si incontra e che insieme con altri potenziali rischia di aprire altre porte, non un'unica porta insieme, perché appartiene alla unicità di sentimenti o di pensiero o di partito.